E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, carissimi amici ascoltatori, e il vostro Enzo che vi ringrazia per essere anche oggi nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana insieme. Il libro di Daniele è uno dei libri più eccitanti della Bibbia ed è quello che vedremo proprio questa sera, ed è naturalmente un libro profetico. Siccome la profezia ha un'elevata importanza nella Bibbia, vorrei dire una parola su questo argomento prima di esaminare insieme il libro di Daniele. Un quarto dei libri nella Bibbia sono di natura profetica. Il soggetto è escatologico, cioè si occupano della profezia. Un quinto del contenuto della Sacra Scrittura era profetico nel momento in cui venne scritto. Una gran parte di ciò è stato adempiuto. E le profezie nella Scrittura possono quindi essere suddivise in profezie già adempiute e profezie non ancora adempiute. Nel libro di Daniele troveremo una grande quantità di profezie adempiute. Ci sono alcuni grandi soggetti profetici che sono come degli aeroplani provenienti da tutte le parti del mondo, che volano nello stesso aeroporto. Puoi andare a vedere nel libro dell'Apocalisse e scoprire come tutti questi grandi soggetti confluiscono in un unico finale. Il soggetto principale delle profezie è il Signore Gesù Cristo. Altri soggetti riguardano Israele, le nazioni gentili, il male, Satana, l'uomo del peccato, il periodo di grande tribolazione e di come finirà questo tempo, questa età. Anche la Chiesa è soggetto di profezia. Tuttavia, la Chiesa non viene mai menzionata nel Vecchio Testamento, quindi non ci saranno riferimenti su questo argomento nel libro di Daniele. In questo libro ci saranno naturalmente i soggetti del regno, del millennio e della eternità futura. Non credo che uno possa avere una visione completa della Bibbia o essere uno studioso della Sacra Scrittura completo senza una conoscenza di escatologia, cioè di profezia. Conosciamo di Daniele come uomo più che di qualsiasi altro profeta. Lui ci offre una descrizione personale della sua vita, dal periodo in cui venne deportato e fatto prigioniero in Babilonia, nel terzo anno del regno di Joachim, attorno al 606 a.C., fino al primo anno del regno del re Ciro, attorno al 536 a.C. La vita e il ministero di Daniele coprono gli interi 70 anni della prigionia. All'inizio del libro lui è ragazzo in età adolescente, alla fine del libro è un uomo con più di 80 anni, quindi il suo ministero, la sua vita coprono gli interi 70 anni di prigionia. In Daniele 10, al versetto 11, Dio dà il suo giudizio su di lui e dice che è un uomo molto amato. Abbiamo visto la fermezza del giovane Daniele, che nella sua giovinezza era molto istruito, fermo nel Signore. Non infranse le prescrizioni di Dio e non si contaminò con cibi che Dio aveva detto di essere impuri. E Dio onorò questa fermezza, dando a Daniele di interpretare i sogni di Nabucodonosor. Mentre gli altri profeti tennero principalmente messaggi che miravano a un risveglio, Daniele ricevette messaggi divini di carattere storico e chiarificò con estrema lucidità i piani divini a livello mondiale. Ecco il giudizio di Dio sull'uomo Daniele. Daniele, uomo molto amato, è detto in Daniele 10, versetto 11, e ci sono tre parole che caratterizzano la vita di Daniele: fermezza, preghiera e profezia. Daniele era un uomo fermo. Leggiamo in Daniele 1, al versetto 8 e al capitolo 6, versetto 10. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua, e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Quando il re fece il decreto quindi che ognuno doveva mangiare lo stesso cibo, Daniele e i suoi amici decisero di seguire la legge di Mosè e non mangiare perciò ciò che diceva il decreto. Daniele aveva fermezza, e lo possiamo notare ovunque attraverso il suo libro. Era un uomo che si appoggiava e seguiva fermamente la parola di Dio. Daniele era inoltre un uomo di preghiera. Lo leggiamo in diversi passi. In questo libro sono stati registrati vari avvenimenti sulla vita di preghiera di Daniele. La preghiera portò addirittura Daniele nella fossa dei leoni, ma Dio lo salvò, miracolosamente, anche dai leoni. Daniele era inoltre un uomo di profezia, un profeta. Il libro di Daniele è diviso in parti uguali. La prima metà tratta di storia, l'altra metà tratta di profezia. Daniele ci fornisce la struttura delle profezie. La statua nel sogno di Nabucodonosor, al capitolo 2, le bestie, capitolo 7, formano la spina dorsale della profezia. Le 70 settimane del capitolo 9 rappresentano le costole inserite al loro posto giusto. Il versetto chiave del libro di Daniele è, al capitolo 2, il versetto 44. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Uno studioso diede il seguente tema al libro di Daniele: governo duraturo nel governo del mondo. Questo è il libro della sovranità universale di Dio. Qui la profezia è intrecciata con la storia per mostrare che Dio prevale sulla idolatria, sulla bestemmia, sull'ostinatezza, sull'intolleranza dei pagani. Più particolarmente, Daniele 12 al versetto 4 unisce il tempo dei gentili, di cui si parla in Luca 21 al versetto 24, e il periodo della fine per la nazione di Israele nel periodo di grande tribolazione. Queste crisi si risolvono con lo stabilimento del regno del millennio attraverso Cristo. In Daniele 12 al versetto 4 leggiamo: «Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà». Il libro di Daniele tratta di questioni politiche distanti da faccende ecclesiastiche, dando l'esito finale degli eventi e delle questioni che sono all'opera nel mondo ancora oggi. Daniele risponde alla domanda: chi governerà il mondo? Non come sarà convertito il mondo. Il libro di Daniele è la chiave per comprendere altre scritture ed è diviso in due parti, fu scritto in due lingue, la prima parte in lingua caldea, la seconda in ebraico. Nella parte storica troviamo che Daniele trascorre la sua prigionia sotto il regno di quattro re: Nabucodonosor, Belsazzar, Dario e Ciro. In questa parte troviamo gli episodi per cui è maggiormente conosciuto il profeta: Daniele e i suoi amici nella fornace infuocata e Daniele che passa la notte nella fossa dei leoni. In entrambi i casi vediamo l'intervento miracoloso da parte di Dio. Sempre nella prima parte, Daniele dà delle profezie da parte di Dio interpretando i sogni di Nabucodonosor, che riguardavano i regni che si sarebbero susseguiti, mentre nella seconda parte possiamo vedere gli stessi regni attraverso le visioni di Daniele stesso. Poi troviamo quella che è la più estesa, controversa profezia di Daniele, quella che riguarda le 70 settimane, profezia che racchiude il tempo della deportazione babilonese allo stabilirsi dell'ultimo regno eterno del figlio dell'uomo, il Messia. Potremmo dire che nella prima parte del libro di Daniele vediamo il declino di Giuda, la caduta di Gerusalemme. Daniele viene preso prigioniero a Babilonia, ma decide di essere comunque fedele a Dio. Poi i sogni di Nabucodonosor sulla statua fatta in diversi materiali e l'interpretazione di Daniele concernente quattro regni dei tempi dei gentili, e vediamo il decreto di Nabucodonosor che imporrà l'idolatria e il sogno di Nabucodonosor di un grande albero abbattuto, la caduta di Babilonia predetta da Daniele e anche il decreto di Dario, il Medo, per imporre l'adorazione di sé. Nella seconda parte vediamo la luce profetica nella notte storica e tutte le visioni di Daniele. Nabucodonosor di Babilonia era un uomo brillante, che a un tratto si trovò nella posizione di primo grande governatore mondiale. Aveva il territorio su tre continenti, aveva preso l'Egitto nell'Africa del Nord, possedeva colonie in Europa, aveva un grandissimo impero, più grande di qualsiasi altro che il mondo avesse mai conosciuto. Ma Nabucodonosor era curioso di sapere il futuro. Cosa ne sarebbe stato di lui, del suo impero? Sognò una statua fatta di metalli diversi e Dio gli diede l'interpretazione del sogno attraverso Daniele. Erano presenti quattro tipi di metallo nella statua di Nabucodonosor, cinque materiali, ma quattro metalli. Ognuno di questi materiali rappresenta un regno successivo a Nabucodonosor, regni sempre più deboli. Daniele ebbe le sue visioni durante il regno dei diversi re. Daniele non registrò queste visioni nella sezione storica, ma raccolse insieme queste visioni profetiche nella seconda sezione del libro. Esse non hanno nulla a che vedere con le visioni date ai re pagani che furono interpretate da Daniele, ma vennero date a lui direttamente. Le profezie date a Daniele furono quattro. Prima venne il sogno dei quattro animali nel primo anno del regno di Baldassar. Due anni più tardi Daniele ebbe la visione del montone e del capro, capitolo 8, mentre la rivelazione delle 70 settimane, che troviamo nel capitolo 9, venne entro un anno da quando era apparsa la mano che scriveva sul muro e Babilonia era caduta. L'episodio della fossa dei leoni probabilmente avvenne quello stesso anno. La quarta e ultima profezia fu il racconto dettagliato sui re del futuro, capitoli 10 e 12. Dio parla a Daniele attraverso la sua visione delle quattro bestie per soddisfare il suo cuore, per dargli la spiegazione di cui aveva bisogno. Nella visione spiegata da Daniele della statua fatta di vari metalli, vennero mostrati lo splendore esteriore e la gloria dei regni. Era ciò che Dio sapeva che avrebbe attratto l'attenzione di Nabucodonosor. Ma nella visione che diede direttamente a Daniele, Dio lo fa entrare all'interno del carattere, della vera natura di questi regni. Cosa sono questi regni? Sono come delle bestie selvagge, carnivore, e tutte quante distruggono. Le quattro bestie della visione di Daniele corrispondono certamente ai quattro metalli nella statua della visione di Nabucodonosor. In un libro che parla del declino, della caduta dell'impero romano, uno storico che non era cristiano dice: «I quattro imperi sono chiaramente delineati e gli invincibili eserciti dei romani sono descritti nelle profezie di Daniele con altrettanta chiarezza, come lo sono nelle opere storiografiche». Come abbiamo già avuto modo di dire, i quattro regni del sogno della statua del capitolo 2 e i quattro animali della visione del capitolo 7 di Daniele raffigurano quattro imperi pagani successivi che dovevano alla fine essere sostituti dal regno eterno di Dio. Il mare della visione, simbolo della turbolenza dell'umanità, diventa la terra nella interpretazione, in quanto è dalla terra che sorgono i popoli pagani che formeranno l'impero. Vi è una valutazione diversa degli imperi. Nabucodonosor vide gloria, grandezza, simboleggiate nella grande statua, mentre Daniele vide opposizione a Dio e al suo popolo, nel simbolismo degli animali crudeli e predatori. Nabucodonosor guardò l'apparenza, Daniele, vedendo come Dio vede, guardò al cuore. Daniele ebbe la visione degli animali. Il leone, re degli animali, con le ali d'aquila, re degli uccelli, rappresenta bene Babilonia. Il cambiamento del leone in una creatura dall'aspetto più umano può riferirsi ai rapporti di Dio con Nabucodonosor nel capitolo 4. L'orso che si alza prima da un lato rappresenta la duplice monarchia dei Medo-Persiani. Le tre costole nella sua bocca fanno un po' pensare ai tre paesi conquistati, Babilonia, Libia e Egitto. Il leopardo rappresenta l'impero greco. Le ali sottolineano la velocità della conquista, le teste la loro divisione in quattro. Gli imperi persiano e greco saranno trattati più ampiamente nei capitoli 8 e 11. Il quarto re, o il quarto regno, era Roma. Le 10 corna corrispondono alle 10 dita della statua del capitolo 2 e rappresentano l'ultima fase dell'impero. Questo animale verrà distrutto alla seconda venuta di Cristo, quando sarà stabilito il regno eterno. La profezia, detta delle 70 settimane, la leggiamo al capitolo 9, versetto 24 del libro di Daniele. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare le perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, e per ungere il luogo santissimo. Vediamo le sei cose che dovranno essere compiute. Primo, cessare la perversità. Questo si riferisce alla perversità di Israele. La croce ha provveduto alla redenzione dal peccato, anche il peccato della nazione, ma non tutti l'accettarono. La notizia che c'è una redenzione per tutta l'umanità, oggi è giunta fino all'estremità della terra. Ma in quest'ultima settimana ci viene detto che Dio dice: «Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione». Così è scritto in Zaccaria 12, al versetto 10. E in Zaccaria, al capitolo 13, primo versetto, è scritto: «In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità». Questa fonte non è ancora stata aperta. Tutto ciò che devi fare e di guardare il paese di Israele, e scoprirai che ciò non si è ancora adempiuto. Per mettere fine al peccato, abbiamo letto, i peccati di Israele avranno fine alla seconda venuta di Cristo. Loro sono semplicemente come qualsiasi altro popolo, come qualsiasi altra nazione. Sono peccatori sia come individui che come nazione. Hanno commesso molti errori come nazione, ma Dio porrà fine a questo. Per espiare l'iniquità. Durante questo periodo di 70 settimane Dio ha provveduto una redenzione attraverso la morte, la resurrezione di Cristo. Questo naturalmente in egual misura sia per gli ebrei che per i gentili. La frase «e stabilire una giustizia eterna» si riferisce al ritorno di Cristo per stabilire il regno alla fine dei 490 anni. Poi, per sigillare visione e profezia, significa che tutto sarà adempiuto, cosa che rivaluterà, se ce ne fosse bisogno, sia questa profezia, come anche tutte le altre profezie della Scrittura, per ungere il luogo santissimo. E questa frase fa riferimento all'unzione del luogo santissimo del Tempio nel millennio, del quale parla Ezechiele nei capitoli dal 41 al 46 del suo libro. Per una corretta comprensione della profezia, è essenziale il punto di partenza di questo periodo di 490 anni. Visto che questo periodo è previsto nei tempi dei gentili, deve inserirsi nella storia secolare, avere origine da qualche data collegata con i tempi dei gentili, con fatti della storia di altre nazioni. Ci sono stati chiaramente tanti suggerimenti come punto di partenza. Il decreto di Ciro, che vediamo in Esdra 1, nei versetti dall'1 al 4, che ordinava di costruire il Tempio. Il decreto di Dario, che confermava il decreto di Ciro. Il decreto di Artaserse per abbellire il Tempio, di cui si parla in Esdra 7, nei versetti dall'11 al 27. Ma credo che il decreto di Artaserse, nel ventesimo anno del suo regno, che permetteva di costruire le mura di Gerusalemme, si adatti meglio con i requisiti del versetto 25. Leggiamo sia il versetto 25 che il 26. «Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane. E in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso. Nessuno sarà per lui. Il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Il comandamento di ricostruire la città di Gerusalemme è stato emesso nel mese di Nisan, nell'anno 445 avanti Cristo. Quello sarà allora il nostro punto di partenza. Le prime 7 settimane di 49 anni ci portano all'anno 397 avanti Cristo e ci portano a Malachia, alla fine del Vecchio Testamento. Furono periodi inquieti, come testimoniarono sia Neemia che Malachia. 62 settimane, oppure 434 anni, ci portano al Messia. Qualcuno ha voluto calcolare che dopo 483 anni Gesù entrò in Gerusalemme per presentarsi pubblicamente, ufficialmente, come il Messia. Dopo 69 settimane, oppure 483 anni, avrà inizio un intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana. Dovranno aver luogo due eventi di massima importanza. Primo, il Messia sarà rifiutato e questo evento fu la crocifissione di Cristo, il grande mistero, la verità del Vangelo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Così ci dice Matteo nel suo Vangelo al capitolo 16, versetto 21, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Questo è scritto in Giovanni 3, al versetto 15. Secondo evento è la distruzione di Gerusalemme, che ebbe luogo nell'anno 70 d.C. per opera del generale romano Tito, figlio dell'imperatore Vespasiano. E allora la settimana finale, la 70esima, un periodo di 7 anni, è programmato nel futuro e non segue cronologicamente gli altri 69. L'intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana è l'era della grazia, ignota ai profeti. Ci dicono sia Paolo che Pietro nei loro discorsi di Efesini al capitolo 3, di Prima Pietro capitolo 1, nei versetti dal 10 al 12 che andiamo subito a leggere. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. La 70esima settimana, quindi, è nel futuro, è il periodo finale e deve ancora adempiersi. Il capo, del versetto 26, è un romano, è il piccolo corno di Daniele capitolo 7, è la bestia di Apocalisse, capitolo 13, e dopo che la Chiesa sarà tolta dalla terra, farà un patto con Israele. Israele lo accetterà come il suo Messia, ma nel mezzo della settimana romperà il patto mettendo una statua nel Tempio. Questo è l'abominio della desolazione. Ciò che Israele pensava fosse il millennio, un'età felice, si rivelerà essere la grande tribolazione, di cui si parla in Matteo 24, nei versetti dal 15 al 26. Soltanto il Cristo che verrà può porre fine a questo periodo spaventoso. Si legge sempre in Matteo 24, versetti dal 27 al 31. Vi consiglio di leggere questo capitolo, il 24esimo di Matteo. Amica, amico, tu ed io stiamo vivendo nell'era della grazia, la 70esima settimana di Daniele. La grande tribolazione, come il Signore la chiamò, deve ancora avere luogo. Approfitta della grazia che il Signore vuole offrirti ancora, oggi, quest'oggi. Dio ha fatto delle promesse che manterrà. Gesù ha detto, chi crede in me ha vita eterna, ma chi non crede non vedrà la vita, e l'ira di Dio rimane su di lui. Così come si sono adempiute le profezie, avete visto in modo eccezionale, in modo così preciso, avute dal profeta Daniele, relative ai vari regni, così si adempirà ogni promessa, ogni giudizio annunciato da Dio. Il comando, tieni nascoste queste cose, sigilla il libro, ha lo scopo di proteggere queste cose dal pubblico, non di nasconderle. In questo senso anche molti documenti sono sigillati, vi sono copie a disposizione del pubblico, ma i documenti originali sono messi via a beneficio delle generazioni future. Poi a Daniele è detto che molti studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Questo si adempie ancora oggi attraverso le meravigliose possibilità di studio, di conoscenza che abbiamo, e riguarda anche il libro di Daniele. Come risultato avremo un aumento di conoscenza sul significato delle cose che sono avvenute e che avverranno. Per il momento è difficile sapere se ciò che comprendiamo è giusto, visto che oggi molti differiscono nella interpretazione della profezia, e sembrerebbe chiaro che c'è parecchio che non comprendiamo. Tutto ciò verrà svelato quando giungeremo a questo periodo particolare. Ecco il motivo per cui dobbiamo tenere i nostri occhi su una cosa, come scritto in Tito 2, al versetto 13. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Questo viene raccomandato a Tito da Paolo. Bene, vogliamo farlo anche nostro, ovviamente. Io vi lascio proprio dopo queste riflessioni attorno al libro così intenso di Daniele e vi dicevo grazie ancora per l'attenzione che anche in questa settimana ci avete dato. Ci sentiamo intanto lunedì alla stessa ora. Ciao.